Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1948 come A Russian Journal, Diario Russo, nasce dal viaggio compiuto nel 1947 da John Steinbeck e dal fotografo Robert Capa nell'Unione Sovietica del primo dopoguerra. Non è un saggio sulla politica sovietica, né un'opera di narrativa, è un reportage di viaggio costruito dall'incontro tra osservazione letteraria e fotografia. In piena formazione della Guerra Fredda, i due statunitensi scelgono programmaticamente di cercare ciò che propaganda, diplomazia e stampa tendevano a lasciare ai margini il lavoro, la casa, i pasti, le feste, le conversazioni e le preoccupazioni della gente comune. Il percorso organizzato e sorvegliato dalle autorità sovietiche tocca Mosca, l'Ucraina con Kiev, Stalingrado e la Georgia. Steinbeck registra tanto l'ospitalità ricevuta quanto gli ostacoli burocratici e i limiti posti allo sguardo dei visitatori. Il risultato è un documento situato nel proprio tempo, utile non perché offra una visione definitiva dell'URSS, ma perché mostra come un reportage possa sostituire le generalizzazioni sul nemico con persone, luoghi e circostanze concrete. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, osservare la vita ordinaria invece di spiegare l'ideologia sovietica. La scelta più riconoscibile di Diario Russo è il rifiuto di trasformare il viaggio in una diagnosi generale del sistema sovietico. Steinbeck chiarisce di non voler fornire un'analisi politica conclusiva di un paese che gli osservatori occidentali descrivevano spesso attraverso categorie rigide. Cerca invece il livello quotidiano come si abita, si lavora, si mangia, si viaggia. Si celebra una ricorrenza e si affrontano le conseguenze materiali della guerra. Questa delimitazione non equivale a indifferenza verso il contesto politico. Al contrario, rende visibile il modo in cui le grandi strutture storiche incidono sulle esistenze, senza ridurre gli individui a semplici emblemi del regime. L'URSS appare come una società segnata dalla vittoria bellica e da perdite enormi, ma anche da abitudini locali, umorismo, ospitalità e desideri non eccezionali. Il valore del metodo è soprattutto conoscitivo. Steinbeck sostituisce l'astrazione nazionale con situazioni verificabili e con incontri particolari. Non sostiene che le differenze tra Stati Uniti e Unione Sovietica siano irrilevanti. Contesta piuttosto l'idea che tali differenze autorizzino a immaginare una popolazione intera come uniforme o incomprensibile. Per il lettore contemporaneo, il libro mostra quanto il resoconto della vita ordinaria possa correggere una rappresentazione pubblica dominata dal conflitto internazionale. Secondo, il primo dopoguerra come realtà materiale città, ricostruzione e memoria della guerra. Il viaggio avviene a brevissima distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e questa prossimità determina il contenuto del reportage. Le tappe non sono sfondi neutrali. Mosca, Kiev, Stalingrado e le regioni georgiane consentono di cogliere, da prospettive diverse, un paese impegnato a ricostruire e a riordinare la vita civile. In particolare, la presenza di Stalingrado richiama una distruzione bellica che non è ancora storia remota, ma esperienza incorporata nei paesaggi urbani e nei racconti delle persone. Steinbeck evita generalmente il tono del trattato storico. Tuttavia, proprio l'attenzione ai dettagli pratici fa emergere il peso della guerra a infrastrutture, disponibilità di beni, abitazioni. Spostamenti e ritmi di lavoro vanno letti sullo sfondo di perdite recenti e di una ricostruzione in corso. Il libro è quindi prezioso come testimonianza di clima storico, non come inventario esaustivo della condizione sovietica. Le osservazioni dipendono da un itinerario breve, da visite selezionate e da mediazioni ufficiali. Ciò nonostante, restituiscono una dimensione spesso attenuata dalle narrazioni geopolitiche prima di essere un avversario nella Guerra Fredda. L'Unione Sovietica è un paese popolato da persone che stanno tornando alla normalità dopo una devastazione straordinaria. Questa prospettiva concreta impedisce di separare la politica internazionale dalle sue conseguenze sociali. Terzo, un itinerario guidato che rivela sia l'ospitalità sia i confini dell'accesso. Diario russo non nasconde del tutto le condizioni che rendono possibile il viaggio. Steinbeck e Capà operano in un paese in cui gli spostamenti degli stranieri, gli incontri e le fotografie sono sottoposti a controlli e a un'organizzazione ufficiale. Il lettore non dovrebbe quindi assumere ogni scena come una finestra trasparente sull'intera Unione Sovietica. L'itinerario è autorizzato. L'accesso è parziale e i funzionari svolgono un ruolo costante. Questa consapevolezza non svuota il reportage, ma ne definisce il corretto uso. Il testo diventa anche una registrazione delle frizioni tra l'intenzione giornalistica di vedere e documentare e il desiderio delle istituzioni, ospitanti di gestire ciò che può essere visto. Burocrazia, attese, incomprensioni e limitazioni non sono semplici incidenti di viaggio. Indicano come il potere condizioni la produzione stessa di un'immagine del paese. Parallelamente, Steinbeck riconosce l'ospitalità reale delle persone incontrate e non la riduce automaticamente a messa in scena. La forza analitica del libro sta in questa doppia lettura: accogliere le osservazioni senza trasformarle in propaganda positiva e riconoscere i vincoli, senza dedurre che ogni contatto umano sia falso. Per chi studia fonti di viaggio e reportage, è un buon esempio di testimonianza preziosa ma situata, da valutare insieme alle circostanze della sua produzione. Quarto, parole e fotografie, la collaborazione tra Steinbeck e Robert Capa. La collaborazione con Robert Capa distingue Diario russo da un normale taccuino di viaggio. Steinbeck porta una prosa attenta ai dialoghi, alle impressioni e alle contraddizioni dell'esperienza. Capa aggiunge fotografie che fissano volti, ambienti e gesti quotidiani. Le immagini non rappresentano soltanto un corredo illustrativo, rafforzano il progetto di rendere visibili persone che la retorica della contrapposizione est-ovest tendeva a trattare come una massa anonima. La fotografia, tuttavia, non garantisce da sola una verità completa. Anche l'obiettivo dipende da ciò che è accessibile, fotografabile e autorizzato, e la selezione editoriale orienta la lettura. La combinazione dei due linguaggi è importante proprio perché invita a distinguere tra testimonianza e onniscienza. Le fotografie danno una presenza materiale alle osservazioni di Steinbeck, mentre il testo fornisce contesto e segnala spesso la precarietà dell'accesso. Insieme, parola e immagine costruiscono una forma di reportage che privilegia l'attenzione ravvicinata rispetto al giudizio astratto. Capa, già noto per il fotogiornalismo di guerra, qui rivolge lo sguardo soprattutto alle conseguenze civili della storia e alla vita fuori dal campo di battaglia. Per il lettore, il dialogo tra i due autori rende più evidente sia l'umanità dei soggetti ritratti, sia il carattere necessariamente selettivo di ogni documento visivo. Infine, umanizzare il nemico senza trasformare il viaggio in un ritratto idealizzato. Scritto quando l'alleanza bellica tra Stati Uniti e Unione Sovietica si stava rapidamente convertendo in antagonismo, il libro assume un significato etico oltre che documentario. Steinbeck insiste sulla familiarità delle esigenze umane, affetti, lavoro, paura della guerra, desiderio di sicurezza e di una vita dignitosa. Tale affermazione non è un ingenuo slogan di fratellanza universale, ma una correzione alla logica che attribuisce a un popolo intero i caratteri del suo governo o dell'ideologia dominante. Il reportage propone di separare, almeno analiticamente, cittadini, istituzioni e discorsi ufficiali. Questa separazione è essenziale in ogni clima di ostilità politica, perché permette di criticare sistemi e decisioni senza cancellare l'individualità di chi vi vive. Al tempo stesso, Diario Russo non va letto come un ritratto completo o definitivamente favorevole dell'URSS. La durata limitata del soggiorno e il controllo dell'itinerario impongono prudenza. Il suo contributo è offrire un controcampo alle semplificazioni occidentali dell'epoca. Non sostituirle con una nuova semplificazione. La lezione più duratura riguarda il metodo vedere direttamente, ascoltare interlocutori concreti, dichiarare i limiti della propria posizione e sospendere i cliché prima di formulare un giudizio. In questo senso, il testo conserva interesse anche oltre il suo specifico oggetto sovietico. In conclusione, Diario Russo è consigliabile a chi legge reportage di viaggio, storia culturale del Novecento, fotografia documentaria e testimonianze sul primo dopoguerra europeo. Può interessare anche chi conosce Steinbeck, soprattutto come romanziere qui, la sua capacità di osservare le condizioni materiali e di restituire la dignità delle persone comuni viene applicata a un contesto internazionale fortemente politicizzato. Il beneficio principale non consiste nel ricevere una spiegazione definitiva dell'Unione Sovietica staliniana. Il libro offre piuttosto gli strumenti per interrogare il modo in cui un paese avversario viene raccontato, quali soggetti entrano nel campo visivo, quali restano esclusi, che cosa cambia quando si guarda alla quotidianità e quali limiti condizionano un testimone straniero. Rispetto a molti testi di viaggio sulla Guerra Fredda, si distingue per la forma a due voci, fatta di scrittura e fotografie di Robert Capa, e per l'esplicita rinuncia a usare l'esperienza come prova totale a favore o contro un'ideologia. Steinbeck non elimina le mediazioni ufficiali, né le difficoltà burocratiche. Le incorpora nel racconto, rendendo il lettore consapevole della parzialità della fonte. Questa onestà metodologica, unita alla concretezza delle scene osservate, dà al volume una posizione particolare tra il diario di viaggio e il documento storico. Va letto con attenzione critica, affiancandolo a studi più ampi sul regime sovietico e sul periodo. Ma conserva una qualità rara. Ricorda che la comprensione storica comincia spesso dal rifiuto di confondere una popolazione con l'immagine politica, costruita su di essa. Se vuoi supportare John Steinbeck, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!